San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 23esima puntata. La croce è scuola di carità. Padre Massimiliano ritornò a Nagasaki il 25 agosto 1930, insieme con quattro chierici, che durante il corso filosofico-teologico avrebbero potuto con maggiore facilità impratichirsi della lingua. Tra questi è da annoverarsi il padre Mieczysław Mirochna, che apprese tanto celermente il giapponese da divenire l'interprete di padre Massimiliano nei colloqui più impegnativi. Gli ultimi mesi del 1930 furono tempestati da difficoltà che avrebbero scoraggiato chiunque che non avesse avuto la virtù di padre Massimiliano. Il padre Ciuprek, superiore provinciale del tempo, afferma: per essere ignaro della lingua, incontrò gravi difficoltà. Gli stessi confratelli gli erano cause di noie, perché due chierici dei quattro che erano partiti con lui l'abbandonarono. La polizia lo sospettava una spia. In questo stato di cose arrivò perfino a scrivermi di essere tentato a desiderare la pace e la serenità dei conventini della provincia. Ma subito soggiungeva di respingere la tentazione dicendo che la vita è breve e che l'aveva interamente consacrata all'Immacolata. Il già citato Severino D'Agis è più circostanziato in merito alle accennate difficoltà. Durante l'assenza del nostro missionario, presto si accumularono vari guai che soltanto egli poteva sciogliere. Il numero del Cavaliere di settembre era ancora nella pressa, mentre quello di ottobre neppure era redazionalmente cominciato. I compositori giapponesi facevano il meglio per sfruttare le difficoltà tecniche dei missionari. Di giorno in giorno alzavano il prezzo per un lavoro già trascuratamente fatto. Finalmente smisero completamente di venire al lavoro. I nuovi compositori assunti, dopo essere stati edotti dai precedenti operai, anche essi rifiutarono di comporre il Cavaliere. Nagasaki decise alquanto di boicottare la nuova pubblicazione. Proveniva questo atto da motivi puramente commerciali o anche religiosi? È difficile rendersene conto. Verosimilmente, come più tardi apparve, sia i bonzi pagani come gli stampatori locali avevano in ciò un fine prestabilito. Però padre Massimiliano era del parere che il Cavaliere di novembre, quello di ottobre era già allora in stampa, doveva uscire dalla propria tipografia e che qualcuno doveva comporlo sul luogo. Per l'ultima volta ancora uno dei fratelli tentò di trattare coi compositori, ma senza risultato. Non c'era via di uscita. Bisognò stendere la mano verso l'Immacolata con fiducia e provare di fare qualcosa nel proprio ambito. Di un tale parere era padre Massimiliano. Uno dei fratelli, recentemente arrivati dalla Cina dopo la fallita missione di Shanghai, già aveva fatto un corso di lingua cinese di alcuni mesi. Inoltre era un tipografo di professione. Però, nonostante questi lati positivi, gli era difficilissimo impossessarsi dell'immenso alfabeto, che si componeva di almeno 4.000 geroglifici. In più, la lingua giapponese, benché fondata su una scrittura simile, si differenziava assai dalla lingua cinese. «Potresti tu, fratello», indirizzandosi al fratello tipografo, «intraprendere la composizione del manoscritto giapponese? L'Immacolata deve aiutarci». «Se il padre ordina», rispose l'interloquito, «allora giudico che riuscirò a comporlo». Era questa una pratica conferma dell'opinione che avevano i confratelli missionari della santità di padre Massimiliano. È una cosa inconcepibile per un europeo di poter comporre anche alcune frasi senza studi per alcuni anni. Quindi il lavoro intrapreso era insolitamente noioso. Gli occhi mi uscivano fuori dalla stanchezza. Io stesso non so in qual maniera composi 16 pagine, perché ero io quel compositore. Dopo alcuni giorni, il Cavaliere di Novembre apparve sulla pressa. Padre Massimiliano si rallegrava come un bambino. Era questa la prima scrittura nella storia della tipografia giapponese completamente composta da rappresentanti della razza bianca. Egli narrava ad ogni ospite come l'Immacolata curasse la sua opera, anche quando l'ignoranza della lingua sembrava un ostacolo insormontabile. La mole del cavaliere di appena 16 pagine ancora non lo soddisfaceva. Egli voleva che il bollettino avesse almeno 24 pagine. Però le difficoltà editoriali erano sempre invincibili. La mancanza di un traduttore era il punto debole più doloroso. Un giorno uno dei sacerdoti giapponesi lo presentò ad un professore di scuola media, un ardente medotista, che aveva sentito molto di padre Massimiliano e voleva discutere i suoi dubbi con lui. Questo insegnante era Tajita Koya, professore di letteratura e storia giapponese. Benché dall'inizio Tajita palesò che non s'accorderebbe mai sul punto di vista del missionario, però era così preso dalla personale condotta di lui che desiderò portare i suoi colleghi a vedere come appariva un vero imitatore di San Francesco. Yamaka, l'amico personale di Tajita, una volta aveva tradotto i fioretti di San Francesco in lingua giapponese. In quel tempo era insegnante di scuola media e allo stesso tempo pastore della congregazione metodista a Urakami. Il suo incontro con padre Massimiliano era caratterizzato da una certa sfiducia. Però il nostro missionario riusciva a disarmare persone a lui disposte nel modo più sfiducioso possibile. Lo stesso accadde questa volta. Yamaka era commosso da questa prima visita e poiché conosceva bene la lingua italiana, si offrì come collaboratore editoriale, del tutto disinteressatamente. E questo non era tutto. Nel prossimo convegno dei metodisti, Yamaka cominciò ad attaccare il suo popolo quando alcuni membri si espressero sfavorevolmente contro il cattolicesimo. Il più aspro incontro accadde pubblicamente in un raduno di professori metodisti ginnasiali, durante il quale egli venne richiamato dal direttore, che sarebbe stato costretto di provvedere al suo trasferimento se non avesse cambiato il suo punto di vista. Yamaka intanto rispose che purtroppo egli considerava il punto di vista dei protestanti come del tutto sbagliato e che non avrebbe cambiato la sua opinione. Dopo qualche tempo, egli venne trasferito a Tokyo. Si era ormai del tutto convertito? Fu difficile saperlo, perché dopo un anno egli smise la corrispondenza. Però Tajita, alcuni anni dopo con tutta la famiglia, chiese il santo battesimo e divenne un cattolico zelante. Alle accennate difficoltà redazionali e tipografiche di Il Cavaliere s'aggiunse un raffreddamento nei rapporti di Monsignor Ayasaka verso i religiosi polacchi. Dopo il caloroso telegramma inviato al provincialato polacco nell'agosto, a causa del ritardo nell'arrivo dei documenti ufficiali per la fondazione canonica della nuova casa religiosa, sia da parte della Sacra Congregazione dei Propaganda Fide che da parte del Superiore Generale dell'Ordine, il vescovo cominciò a sospettare qualche cosa a lui incomprensibile in tale temporeggiamento. Arrivò perfino a ritirare il permesso già concesso di celebrare la Santa Messa nella cappellina privata dei religiosi, per cui essi al mattino, dopo le regolari pratiche religiose, dovevano condursi alla chiesa parrocchiale, che non era vicina. Risolta la questione dei permessi, giunti da Roma nel novembre, il vescovo si convinse della retta intenzione di padre Massimiliano e raddoppiò la primiera fiducia e stima. Mentre sembrava che si potesse cominciare a lavorare con un po' di serenità, ecco improvvisa il 7 dicembre 1930 giungere da Niepokalanov la ferale notizia della morte di padre Alfonso. Una nube densa di incertezze venne a profilarsi all'orizzonte della missione giapponese. Il superiore provinciale, nell'impossibilità di trovare un sostituto idoneo, in un primo momento programmò di richiamare in patria padre Massimiliano e porre fine alla missione giapponese. Ci furono momenti di smarrimento per tutti, a Niepokalanov e a Nagasaki. Solamente padre Massimiliano, del tutto conformato alla volontà di Dio, mantenne la calma. Ai fratelli di Niepokalanov ricordò quanto già scritto altra volta. «Mi rassegno alla volontà di Dio, che intendo attuare specialmente nei momenti più difficili e critici. La croce è scuola di carità. Le croci purificano le intenzioni, perché la sofferenza ci permette di operare soltanto per amore». Mentre al padre Kojura, ancora non nominato successore di padre Alfonso, scrive: «Preghiamo insieme affinché l'Immacolata provveda al futuro del suo Niepokalanov». Genzai non sono. La casetta che ospitò le prime macchine tipografiche manovrate a mano, le brande per il riposo, l'improvvisata cucina all'aperto ed un angolo per il lavoro redazionale di Il Cavaliere fu chiamata da padre Massimiliano la Grodno giapponese. Con ciò voleva dire che quella era una sistemazione provvisoria e che, come dal convento polacco di Grodno, l'Arnia dell'Immacolata, quanto prima si sarebbe dovuto chiamare per la nuova città dell'Immacolata giapponese. Ma dove e come? Giunti dal provincialato polacco tutti i documenti per la nuova fondazione, dopo la luttuosa notizia della morte di padre Alfonso, padre Massimiliano, con ancora maggiore fiducia nell'aiuto dell'Immacolata, presso il cui trono era salito un altro intercessore, cominciò le pratiche per la compra del nuovo terreno. Se avesse avuto abbondanza di mezzi, avrebbe potuto scegliere un terreno nella stessa città, eventualmente nei pressi della stazione ferroviaria. Ma i mezzi limitati, appena 40.000 svuote polacchi assegnati dal padre provinciale, equivalenti a 10.000 yen giapponesi, lo costrinsero ad orientarsi verso l'estrema periferia nei sobborghi di Nagasaki. La scelta cadde sul sobborgo di Ongoki, sulla pendice della costa del monte Ikosan, un luogo incantevole per essere il più alto di Nagasaki, donde può godersi l'intero panorama della città e verso oriente l'immensa distesa del mare. Fu trovato anche economicamente conveniente, perché oltre 5 ettari costarono 7.000 yen, offrendo cioè un risparmio di 3.000 yen per far fronte alle spese per le prime costruzioni della nuova Niepokalanov. Inizialmente comprese una casa di legno, una cappella, un padiglione per le macchine, magazzini di caratteri, rotativa, piegatrice, punzonatrice, tutte azionate elettricamente. Una grande cabina elettrica centrale ed un'ampia sala adibita ora a cinema ed ora a convegno dei pagani per le istruzioni catechistiche. Più tardi si svilupperà secondo un piano regolatore e con le attrezzature presso a poco simile a quello della Niepokalanów polacca. Il 6 maggio 1931, ad appena un anno dall'arrivo a Nagasaki, avvenne il trasferimento dei missionari della casetta provvisoria, testimone di tanti sacrifici e rinunzie per la conquista delle anime all'Immacolata, nella nuova dimora. Si concretava così il sogno missionario di padre Massimiliano. La Mungenzai no Suno, la beniamina del suo cuore e da lui protetta dal cielo. Ci si permetta il riconoscimento di questa protezione nel micidiale scoppio della seconda bomba atomica, che mentre ha distrutto in gran parte la città di Nagasaki, ha totalmente risparmiato la Mungenzai no Suno, forse protetta dal monte, ma con più certezza protetta dal cielo in quel terribile finimondo. Con la Mungenzai no Suno si è aperta per il Giappone una nuova era missionaria. È vero che altri pionieri, anch'essi francescani, precedettero padre Kolbe, consacrando col loro sangue la terra dello shintoismo. È vero che il lavoro di altri missionari era riuscito a farvi una breccia, sia pur minima, in quel tempo appena 100.000 cattolici, tra gli 80 milioni di pagani abitanti l'arcipelago giapponese. Ma è anche vero che il padre Massimiliano, con la sua opera ivi trapiantata in questi ultimi anni, ha grandemente favorito tutta l'azione missionaria, abbattendo molti degli ostacoli che vi si opponevano, con la diffusione della stampa mariana, la cui efficacia avremo presto occasione di documentare. I frutti di una nuova tattica missionaria. Nel 1933, dopo appena 3 anni di apostolato della milizia dell'Immacolata, il Mugenzai no Seibo no Kishi, cioè il cavaliere in lingua giapponese, raggiunse la tiratura di oltre 50.000 copie mensili. Se si riflette, perciò, che in tanto poco tempo il Cavaliere sia diventato la prima tra le pubblicazioni periodiche cattoliche in mezzo ai pagani, nonostante l'assiduo e lungo lavoro di altri missionari e del clero indigeno, bisogna sinceramente riconoscere l'efficacia ed il successo dell'opera e del metodo missionario del padre Massimiliano. È il grande e insostituibile valore della stampa nei tempi moderni. Ma questo apostolato s'affermò e riuscì fruttuoso perché ispirato e sostenuto da una tattica nuova, basata sul fascino col quale la Vergine Immacolata attira le anime pagane, sull'eloquenza della povertà francescana, caratteristica della vita dei nostri cavalieri, e sullo spirito veramente apostolico degli stessi, i quali, sfidando ogni giudizio sfavorevole, penetravano dappertutto, portando il loro saluto Maria, il loro messaggio di fede Gesù Cristo. Un giorno bussò alla porta della Mugenzai no Sono il superiore di una casa buddista di Kyoto. Rimase fortemente impressionato e si interessò del lavoro e della vita dei frati. Ripartendo, invitò il padre Massimiliano al suo convento di Kyoto. Padre Kolbe approfittò della gentilezza e dell'invito per far penetrare la luce della verità fra i bunzi. L'argomento si svolse con preferenza sulla Madonna. Il superiore dei bonzi, nel congedarlo, disse al padre Massimiliano che da quel momento avrebbe chiesto ai candidati al suo monastero, prima di accettarli, se conoscessero o volessero conoscere e amare Maria, Madre di Dio. Il padre Massimiliano ci spiega la ragione di questo entusiasmo dei pagani. La purezza di Maria attira le anime dei giapponesi, come la purezza dei missionari cattolici desta in loro ammirazione e rispetto e li dispone ad ascoltarli. Quanto poi alla povertà della Mugenzai no Sono, episodi semplici ma eloquenti ne testimoniano tutta la fragranza. Gli amici più assidui dei nostri cavalieri erano i sacerdoti cattolici, uno fra i quali, un vecchio ottantenne, un giorno disse a padre Massimiliano: «Voi siete veri francescani, perché siete poverissimi, e prima di voi non ho visto missionari di tal fatta». Il primo giapponese che mostrò molto aiuto ai missionari fu il commerciante Uraoka. Un giorno, l'anziano Uraoka, tornando da una funzione domenicale nella cattedrale Oura, notò che la casa da molto tempo abbandonata s'animava un po'. Con interesse egli guardò all'interno e incontrò le facce sorridenti dei religiosi. Essi si sforzavano di domandare che cosa l'ospite volesse, però in nessun modo riuscivano a farsi capire. Come egli più tardi narrava, lo impressionò molto la grande povertà dei religiosi. Non avevano letti, solitamente dormivano sul pavimento, e le sedie e le tavole servivano più come materiale di combustione nella stufa che come qualche mobile ad uso quotidiano. Il vecchio si commosse molto, però non avendo denti non poteva esprimersi bene. Una frase intesa era: «Watashi no kodomo kimashi», cioè «il mio bambino verrà qui». Il giorno seguente veramente gli condusse qui il bambino quarantenne. Il giovane Uraoka condivise l'opinione del padre e da allora continuamente aiutava i missionari con cibaie. Altra volta un fratello missionario, andato dal calzolaio pagano a ritirare delle scarpe, ebbe la gioia di vedersi restituito l'importo della spesa con le seguenti parole: «Voi siete poveri, vivete di elemosine. Il vostro monastero non ha servi. e questa vostra fede deve essere la vera. Anche il farmacista del sobborgo, sebbene pagano, si offrì a fornire gratis i medicinali in cambio del sei bonokishi. E come non ammirare la povertà di questi missionari leggendo il seguente appunto di cronaca del 1931? Le suore di Uracani, venendo a conoscenza della nostra povertà, ci hanno mandato un po' di cibo. Ma nonostante tanta penuria, il cavaliere prosperava, perché tutte le offerte dei pagani e sussidi provenienti dalla Polonia servivano esclusivamente all'acquisto di macchine, carta e per la spedizione della rivista Mariana, mentre le necessità personali erano, per il padre Massimiliano, l'ultimo pensiero. Potrebbe sembrare mania questa di incrementare sempre più il cavaliere, ma questa era l'anima e l'ideale di padre Massimiliano, come già si è visto altrove. Il lavoro più difficile consisteva nella ricerca degli abbonati ed indirizzi. Noi europei avremmo fatto ricorso ad agenzie e cataloghi, ma ciò non era possibile in Giappone, dove l'estrema gentilezza e cortesia del vivere sociale non ammettono intromissioni nemmeno per posta. Ecco allora i nostri missionari portarsi nelle vie centrali, salire in tramway, penetrare negli ospedali, nelle scuole e distribuire gratuitamente il cavaliere e chiedere in ricambio il biglietto da visita, che quasi tutti i giapponesi hanno. E così, ecco, dopo una conoscenza personale, trovati nuovi indirizzi. L'Immacolata poi avrebbe ispirato le menti dei lettori durante la lettura e mossi i cuori a inviare una piccola offerta. Non temete che la polizia vi arresti come perturbatori dell'ordine pubblico per il vostro ardire? Chiedeva scherzosamente la gente. Veramente in principio c'era da temere l'arresto, perché furono sospettati come polacchi con le spie dei russi. Ma in seguito furono talmente conosciuti nella loro bontà dalla polizia che padre Massimiliano poteva rispondere: «Quelli della polizia sono nostri amici e molti di essi lavorano con noi». Si deve infatti alla protezione delle guardie civiche se la missione non fu mai visitata dai ladri né danneggiata da fanatici, come era avvenuto nei primi tempi, quando la Mugenzai non sono non era ancora recinta di mura e reticolati perimetrali. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 23ª puntata.